Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ora, voi sapete che esiste una eresia che è denominata una volta salvati, sempre salvati. Questa falsa dottrina, diciamo che è particolarmente insegnata o professata da quelle chiese che si rifanno agli insegnamenti teologici di Giovanni Calvino, uno dei riformatori. Quindi le chiese cosiddette calviniste insegnano questa falsa dottrina, cioè che coloro che hanno creduto nell'Evangelo non possono scadere dalla grazia, ossia non possono perdere la salvezza. Ecco perché appunto questa dicitura: una volta salvati, sempre salvati. Perché per loro la salvezza il credente non la può assolutamente perdere. Ora, le false dottrine sono del lievito malvagio che fanno lievitare tutta la pasta. Sono pericolosissime perché sono delle menzogne. Le menzogne sono fatte in una maniera, ossia sono diciamo partorite dal diavolo, che voi sapete è bugiardo e padre della menzogna. E le menzogne hanno questa, diciamo, particolarità che producono altre menzogne. O comunque una menzogna attira un'altra menzogna, attira un'altra menzogna. Infatti voi le false dottrine poi le trovate tutte concatenate tra di loro. Diciamo delle chiese della Riforma che di quelle chiese della Riforma che appoggiano o comunque che sostengono questa falsa dottrina, è molto, diciamo, influenzato negativamente da questa falsa dottrina. Perché ho fatto questa promessa? Perché quando si pensa all'eresia, se una volta salvati, sempre salvati, si pensa che siano solamente le chiese riformate, no, che sostengono questa. Queste eresie, quindi poi possiamo parlare delle chiese presbiteriane, della chiesa valdese, perché la chiesa valdese ha adottato i principi, diciamo, dottrinali del calvinismo. Ora, qual è il fatto? Che questa eresia è penetrata anche nell'ambiente pentecostale. Un'altra cosa che voglio dire, l'eresia una volta salvati, sempre salvati, è sostenuta anche dalla Chiesa dei Fratelli, eh? Dalla Chiesa dei Fratelli che benché non accetti la dottrina calvinista della predestinazione, eh? Perché una volta salvati, sempre salvati è legata alla predestinazione. Allora, benché la Chiesa dei Fratelli non accetti la predestinazione perché praticamente ha una dottrina, diciamo, da questo punto di vista wesleyana, sul libero arbitrio, cioè l'uomo il destino se lo crea da sé, diciamo proprio veramente ridotto ai minimi termini, per estremizzare, diciamo, il concetto, benché non professi, diciamo, la dottrina, diciamo, calvinista, e quindi benché non accetti la predestinazione, pure sostiene una volta salvati, sempre salvati. Questo giusto affinché voi lo sappiate questo. Se incontrate uno della Chiesa dei Fratelli, infatti, vi scontrerete immediatamente su questo punto, no? Perché loro sostengono che la salvezza non si può perdere. Naturalmente, anche se incontrate uno di una chiesa presbiteriana o di una chiesa riformata, vi scontrerete su questo punto. Proprio è inevitabile. Lo scontro è inevitabile. Però, se conoscete le scritture, ne uscirete vittoriosi, perché loro sono nell'errore e voi siete nella verità. E allora vi stavo dicendo che questa falsa dottrina è penetrata anche nel movimento pentecostale. Sembra incredibile ad alcuni, ma è così. Allora dovete considerare questo, che il movimento pentecostale, sin dalla sua nascita, quindi dall'inizio dello scorso secolo, perché il movimento pentecostale è sorto all'inizio dello scorso secolo, e dovete sapere che ha professato sin dal suo sorgere, dalla sua nascita, la dottrina corretta che la salvezza si può perdere. La salvezza si può perdere. Quindi, facciamo un esempio, le Assemblee di Dio che sono sorte nel 1914, in America, sostenevano e sostengono che appunto la salvezza si può perdere. Bene? Perché praticamente il movimento pentecostale ha una base dottrinale metodista e i metodisti sostengono giustamente da questo punto di vista che la salvezza si può perdere, però ricordatevi che il movimento pentecostale sin dal suo sorgere, appunto perché ha avuto una base teologica metodista, ha rigettato in maniera categorica il proponimento dell'elezione di Dio o la predestinazione. Quindi vedete un po', bisogna conoscere la storia del movimento pentecostale per capire un po' come stanno le cose dal punto di vista dottrinale. Ebbene, voi sapete che io ho sempre confutato il cosiddetto libero arbitrio insegnato da molte chiese pentecostali, come per esempio le Assemblee di Dio in Italia. No? Loro rigettano la predestinazione perché sostengono che il destino l'uomo se lo crea da sé. E io, sapete, ho sempre confutato le ADI, come anche tutti quegli altri pentecostali, che sono veramente tanti, che appunto sostengono sostanzialmente la stessa dottrina. Però che cosa sta succedendo? Che adesso mi trovo costretto a confutare la falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati, non più tenendo davanti le chiese riformate, presbiteriane e così via, ma tenendo presente diversi pentecostali. Perché? Perché adesso ci sono dei pentecostali che si sono messi, che hanno abbracciato praticamente la falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati. E allora adesso ritorno a confutare questa falsa dottrina, perché già l'ho confutata negli anni passati io ho confutato sia il destino se lo crea da sé l'uomo e sia una volta salvati sempre salvati. Voi sapete, ho fatto tante predicazioni confutatorie di questo, che appunto confutano queste due false dottrine. Però adesso mi tocca confutare questa falsa dottrina, anche tenendo davanti ben presente che ci sono adesso anche dei pentecostali che hanno abbracciato questa falsa dottrina. Allora confutiamo questa falsa dottrina per l'ennesima volta, finché abbiate di che rispondere a questi che cianciano contro la verità. Capitolo 3 dell'Epistola agli Ebrei. Allora leggerò dal capitolo 3, dal versetto 7 fino alla fine, e poi dal capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 13. Così è scritto, Epistola degli Ebrei, quindi capitolo 3, dal versetto 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione, come nel dì della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova e videro le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sempre erra il cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie, talché giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto: oggi esaudite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? E chi furono quelli di cui si disgustò durante 40 anni? Non furono essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? E noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa ad entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro, poiché a noi come allora è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome egli ha detto: talché giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e in questo passo, di nuovo, non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque è riserbata ad alcuni di entrarvi, e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non entrarono a motivo della loro disobbedienza, egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo nei Salmi: dopo lungo tempo, come si è detto dianzi, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non avrebbe di poi parlato d'un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque d'entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, perché la parola di Dio è vivente ed efficace, e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e pensieri del cuore. E non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Ora, non sappiamo chi ha scritto l'Epistola agli Ebrei, l'ho già detto altre volte, alcuni sostengono Paolo, altri Apollo e così via, altri Barnaba. Comunque, diciamo che, voglio dire, a me personalmente, voglio dire, se Dio non ha voluto che noi lo sapessimo, diciamo, a me va bene così, non ho niente di cui lamentarmi nei confronti di Dio. Però questa epistola è molto importante perché fu scritta a dei credenti ebrei di nascita, i quali erano tentati a rinnegare il Signore, cioè erano tentati a ritrarsi indietro. Allora lo scrittore, questo servo di Dio, scrisse loro questa epistola, una meravigliosa epistola, che vi esorto veramente a leggere, a meditare tutto quanto dall'inizio alla fine, perché veramente è una epistola meravigliosa, a me piace molto, è molto edificante, molto incoraggiante, veramente mi piace particolarmente. Perché è anche molto, molto profonda, quando, in particolare quando lo scrittore parla del sacerdozio di Cristo, secondo l'ordine di Melchisedec, e poi del nuovo patto, e poi dei sacrifici che venivano offerti sotto la legge. Insomma, è veramente, veramente molto... È un'epistola da cui si traggono molti, molti, molti insegnamenti preziosi, veramente. Ebbene, lo scrittore scrive questa epistola per esortarli a stare saldi nella fede, praticamente li esorta a ritenere ferma sino alla fine la fiducia che avevano da principio. E per ammonirli, per fargli comprendere che cosa avviene a coloro che invece non ritengono fino alla fine la fiducia che avevano da principio, cioè la fiducia in Dio, ecco che lo scrittore parla di quello che avvenne agli israeliti nel deserto. Allora, voi sapete che il popolo di Israele scese, gli israeliti scesero in Egitto al tempo di Giacobbe e vi dimorarono per alcuni secoli, no? Perché questo era stato preordinato da Dio e loro naturalmente furono sottoposti a una dura servitù da parte degli egiziani. Anche questo era stato preannunziato da Dio e preordinato da Dio e... alla fine di una schiavitù secolare, il Dio, per adempiere la promessa che aveva fatta ad Abramo, trasse fuori il popolo di Israele dall'Egitto con mano potente. Voi sapete che Dio colpì l'Egitto con delle tremende piaghe, perché così Dio aveva deciso. E così trasse fuori il popolo di Israele dall'Egitto e lo condusse nel deserto per poi farlo arrivare nella terra promessa, nella terra che il Dio aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe, la terra di Canaan. Ma molti di coloro che uscirono dall'Egitto e che avevano creduto, avevano avuto fiducia in Dio, non entrarono nella terra promessa. Perché? Perché non ebbero fiducia in Dio. E quindi Dio li punì e li fece perire nel deserto. Allora, lo scrittore agli ebrei prende proprio questo esempio di disubbidienza degli israeliti per ammonire questi credenti ebrei di nascita che naturalmente erano nostri fratelli. E naturalmente li mette in guardia dal malvagio cuore incredulo. Vedete com'è chiamato? Malvagio cuore incredulo. Ascoltate cosa gli dice. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in voi, in alcuno di voi, un malvagio cuore incredulo. Quindi vedete che c'è la possibilità che in mezzo alla Chiesa si trovi un malvagio cuore incredulo. Il malvagio cuore incredulo che cosa fa? Porta la persona a ritirarsi dall'Iddio vivente, cioè ad abbandonare il Signore, il Dio. Ecco perché bisogna stare attenti a che qualcuno non diventi incredulo, perché come uno è diventato credente, può anche diventare incredulo, ossia può smettere di credere. Sì, proprio così. C'è questa possibilità, c'è questa eventualità che un credente ad un certo punto si tragga indietro perché smette di credere. Getta via la fede. La getta via. Se ne sbarazza. Allora dice, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi. Onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Vedete quanto è importante esortarsi gli uni gli altri finché si può dire oggi? Perché l'esortazione è, un antidoto contro l'induramento. È molto importante che noi ci esortiamo gli uni gli altri. Vedete cosa dice la scrittura? Onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Sì, perché l'induramento poi è un prodotto dell'inganno del peccato, perché il peccato inganna. Eh sì. L'uomo viene lusingato dal peccato che lo trae in una trappola. Bisogna vigilare per non cadere vittime delle lusinghe del peccato, che il peccato inganna, eh? E cosa dice infatti lo scrittore? Poiché siamo diventati partecipi di Cristo, infatti siamo il corpo di Cristo, le nostre membra sono membra di Cristo, ma badate, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Ecco qui dunque naturalmente un monito, dobbiamo ritenere ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Ora, noi un giorno abbiamo creduto, abbiamo avuto fiducia nel Signore, abbiamo creduto nell'Evangelo, nella sua parola, che è vivente e permanente, nella parola della buona novella, che vi ricordo è questa: Gesù di Nazaret è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. In questa parola, che è la parola di Dio, noi abbiamo creduto. Ora, la fede in questa parola, noi siamo chiamati a ritenerla fino alla fine. Fino alla fine. Perché chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Vado fino alla fine, non per un tempo solamente, eh? No, perché quelli che perseverano nella fede solo per un tempo e non fino alla fine, questi se ne andranno in perdizione, perché questo è quello che dice la scrittura. Noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Eh sì, perché esistono. Non è che è un'eventualità quella di, diciamo, ritrarsi, che, diciamo che un credente si possa tirare indietro, ma che alla fine non ci sono dei risvolti pratici, non ci sono degli esempi pratici di uomini e donne che si sono tirati indietro. No, no, ci sono, come c'erano ai giorni degli apostoli, perché lo dice la scrittura. Noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, quindi c'erano già nel primo secolo dopo Cristo, c'erano coloro che dopo aver creduto smettevano di credere dopo un certo periodo di tempo. Ma vedete la sorte di costoro? La perdizione. Non c'è la salvezza, non c'è alcuna salvezza per coloro che credono per un tempo. La salvezza è ottenuta solamente da coloro che perseverano fino alla fine nella fede e quindi che serbano la fede fino alla fine. Sia chiaro questo a tutti, sappiatelo, non vi fate ingannare da vani ragionamenti. Allora, lo scrittore ricorda appunto le parole scritte nei Salmi, oggi le parole del Signore, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione. E appunto ricorda chi furono quelli che provocarono il Dio. Notate, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Allora, quando noi udiamo la voce del Signore, dobbiamo prestare attenzione alla voce di Dio. Dobbiamo guardarci dall'indurare il nostro cuore. Perché? Perché altrimenti faremo la fine di quegli israeliti, che appunto indurarono il loro cuore e provocarono il Dio. Voi direte, ma com'è possibile? Sì, ci sono quelli che, avendo indurato il loro cuore, poi provocano il Dio e Dio naturalmente li castiga. Li castiga. Chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Chi furono? Risponde con una domanda. Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? Ebbene sì, furono loro. furono loro che provocarono Dio, eppure anche loro avevano creduto. Avevano creduto all'inizio. Ascoltate cosa dice, ascoltate che cosa dice la Sacra Scrittura. Vi ricordate quando Mosè ed Aronne andarono da Faraone, andarono in Egitto, no? Per, diciamo, per ordine di Dio, per parlare a Faraone e liberare il popolo di Israele dalle mani del re d'Egitto? Allora voi sapete che Mosè ed Aronne parlarono al popolo, parlarono al popolo, andarono radunarono tutti gli anziani dei figlioli di Israele. La scrittura così dice. Allora, capitolo 4, versetto dell'Esodo, dice così: Mosè ed Aronne, allora, Mosè ed Aronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani dei figli di Israele. Aronne riferì tutte le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. E il popolo prestò loro fede. Essi intesero che l'Eterno aveva visitato i figli di Israele e aveva veduto la loro afflizione e si inchinarono e adorarono. Notate dunque come dopo il popolo, avendo visto, diciamo, quei prodigi che naturalmente Aronne fece, e naturalmente prestò attenzione alle parole di Aronne. Quindi le parole di Aronne furono accompagnate dai prodigi che Dio fece per mezzo di lui, in presenza del popolo. Naturalmente quei prodigi servirono per praticamente confermare le parole di Aronne, che erano parole di Dio. Cosa c'è scritto? Il popolo prestò loro fede, quindi il popolo credette ad Aronne e Mosè, che vi ricordo erano fratelli. Essi compresero che Dio aveva visitato i figli di Israele e aveva veduto la loro afflizione e si inchinarono e adorarono. Quindi vedete, credettero. Non solo, credettero anche quando la scrittura dice dopo che il Signore divise il Mar Rosso e fece passare, diciamo, a piedi asciutti il popolo in mezzo al mare, dopo che il Signore spiegò la sua grande potenza a favore di Israele, degli israeliti che erano usciti dall'Egitto, e naturalmente la sua potenza contro gli egiziani, perché il Signore praticamente punì gli egiziani gettandoli proprio in mare e facendoli sommergere dall'acqua e facendoli perire appunto nel mare. Infatti cosa c'è scritto? Capitolo 14 dell'Esodo, leggiamo così: in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti, e Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani, onde il popolo teme l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Ecco, tenete sempre a mente davanti dunque queste parole. Il popolo, quindi temette il Dio e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Quindi il popolo aveva creduto, gli israeliti avevano creduto, eppure lo provocarono, usciti dall'Egitto, poi lo provocarono. E il Dio si disgustò di loro durante 40 anni. Vedete la testimonianza di Dio? Mi disgustai di quella generazione, dissi, sempre era il cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie. Vedete che testimonianza? Naturalmente una testimonianza contro quegli israeliti che appunto lo provocarono e Dio li punì. E come dice qui la scrittura, non furono essi quelli che peccarono i cui cadaveri caddero nel deserto? Essi peccarono. E Dio li fece perire nel deserto. Peccarono in che maniera? Non ebbero fiducia nel Signore. E allora Dio li punì non facendoli entrare nel suo riposo. Infatti dice E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Disubbidienti perché appunto non ubbidirono alla parola del Signore. Non ebbero assolutamente fiducia in quello che il Signore gli aveva comandato. Infatti leggiamo nel libro del Deuteronomio al capitolo 1, leggiamo quanto segue. Allora, voglio leggere a partire dal capitolo Deuteronomio, capitolo 1. Ecco, dal momento in cui arrivarono a Cades Barnea. Allora, dal versetto 19, è Mosè che parla. Poi partimmo dall'Oreb, l'Oreb è il monte di Dio, è il monte Oreb, il monte Sinai, e attraversammo tutto quel grande e spaventevole deserto che avete veduto, dirigendoci verso la contrada montuosa degli Amorei, come l'Eterno, l'Iddio nostro, ci aveva ordinato di fare, e giungemmo a Cades Barnea. Allora vi dissi, siete arrivati alla contrada montuosa degli Amorei che l'Eterno, l'Iddio nostro, ci dà. Ecco, l'Eterno, il tuo Dio, ti ha posto il paese dinanzi. Sali, prendine possesso, come l'Eterno, l'Iddio dei tuoi padri, ti ha detto, non temere, non ti spaventare. E voi vi accostaste a me tutti quanti e diceste, mandiamo degli uomini davanti a noi che ci esplorino il paese e ci riferiscono qualcosa del cammino per il quale noi dovremmo salire e delle città alle quali dovremmo arrivare. La cosa mi piacque, presi 12 uomini, tra voi uno per tribù. Quelli si incamminarono, salirono verso i monti, giunsero alla valle d'Escol ed esplorarono il paese. Presero con le loro mani dei frutti del paese, ce li portarono e ci fecero la loro relazione dicendo quello che l'Eterno, il nostro Dio, ci dà è un buon paese. Ma voi non voleste salirvi e vi ribellaste all'ordine dell'Eterno, del vostro Dio, mormoraste nelle vostre tende e diceste, l'Eterno ci odia, per questo ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, per darci in mano agli Amorei e per distruggerci. Dove saliamo noi? I nostri fratelli ci hanno fatto struggere il cuore, dicendo, quella gente è più grande e più alta di noi, le città vi sono grandi e fortificate, fino al cielo. Abbiamo perfino visto colà dei figlioli degli Anakim. E io vi dissi, non vi sgomentate, e non abbiate paura di loro, l'Eterno, il Dio vostro, che va davanti a voi, combatterà egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e nel deserto, dove hai veduto come l'Eterno, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta il suo figliolo per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati a questo luogo. Nonostante questo, non aveste fiducia nell'Eterno, nell'Iddio vostro, che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo da piantare le tende, di notte nel fuoco, per mostrarvi la via per la quale dovevate andare e di giorno nella nuvola. E l'Eterno udì le vostre parole, si adirò gravemente e giurò dicendo, certo nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che ho giurato di dare ai vostri padri, salvo Caleb, figliolo di Gefunne, egli lo vedrà. E a lui e ai suoi figlioli darò la terra che gli ha calcato, perché ha pienamente seguito l'Eterno. Anzi, proseguo. Anche contro me l'Eterno, è sempre Mosè che parla, anche contro me l'Eterno si adirò per via di voi, e disse, neanche tu v'entrerai, Giosuè, figliolo di Nun, che ti serve, v'entrerà, fortificalo, perché gli metterà Israele in possesso di questo paese. E i vostri fanciulli, dei quali avete detto diventeranno tanta preda, i vostri figlioli che oggi non conoscono né il bene né il male, sono quelli che entreranno. A loro lo darò e saranno essi che lo possederanno, ma voi tornate indietro e avviatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. Quindi, come potete vedere, quando arrivarono a Cades Barnea, Mosè mandò degli esploratori, ne mandò 12, uno per tribù. Ciascuna tribù, voi sapete che le tribù di Israele sono 12. Ebbene, questi, diciamo, quando tornarono, fecero la loro relazione. Ma mentre Caleb e Giosuè, diciamo, furono positivi, nel senso che mostrarono fiducia in Dio e non si lasciarono proprio spaventare dai giganti che avevano visto, perché i figlioli di Anakim sono i giganti, che appunto avevano visto, perché loro credevano in Dio, pienamente in Dio, che il Signore li avrebbe messi in possesso della terra che gli aveva promesso. Allora, mentre loro due credettero in Dio, gli altri non ci credettero nel Signore. E cosa fecero? Mormorarono contro Dio e trascinarono il popolo a mormorare contro Dio. E il popolo, appunto, che cosa fece? Si mise a mormorare contro Dio, no, e si ribellò alla parola di Dio. Sì, sì, proprio così. Cioè, si ribellarono alla parola del Signore. Infatti dice: vi ribellaste all'ordine dell'Eterno, del vostro Dio. Sì, perché Dio aveva dato un ordine, quello di proprio prendere possesso. Sali, prendine possesso, come l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto, non temere, non ti spaventare. Era un ordine, ma gli israeliti si ribellarono a quell'ordine. E come dice la Scrittura, non ebbero fiducia, Non ebbero fiducia nel Signore. Infatti dice Mosè: nonostante questo, non aveste fiducia nell'Eterno, nell'Iddio vostro. Quindi vedete, non avere il fatto che non ebbero fiducia in Dio fu una ribellione. Eh sì, perché Dio cosa dice? Gesù cosa ci ha detto? Abbiate fede in Dio. È un ordine. È un ordine. Se tu non hai fede in Dio, a un certo punto smetti di avere fede in Dio, ti sei ribellato all'ordine di Dio. Esattamente come fecero quegli israeliti. Quindi dobbiamo badare a noi stessi per ritenere la fiducia in Dio fino alla fine. Non seguiamo l'esempio di quegli israeliti che si ribellarono all'ordine di Dio, non ebbero fiducia nelle parole del Signore, mormorarono contro Dio e si attirarono l'ira ardente di Dio sul loro capo, perché i ribelli, gli increduli, si attirano l'ira di Dio sul loro capo. Infatti Dio li fece perire, vagare nel deserto per 40 anni e li fece proprio, i cadaveri loro caddero nel deserto. Quale punizione! Cosa dice? E non entrarono nella terra promessa. Dice: noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Lo vedete dunque l'incredulità? Quanto sia pericolosa, quanto sia dannosa, malefica l'incredulità. Un malvagio cuore incredulo. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo. Perché quando uno comincia a fare spazio all'incredulità, poi mette proprio in dubbio tutto, non crede più alle parole del Signore. Bisogna che abbiamo fede in Dio fino alla fine. E allora, temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro. Poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giova loro nulla, non essendo stata assimilata per fede. Allora, queste parole sono molto importanti, segnatevele, perché effettivamente agli israeliti fu annunziata una buona novella, ma loro quella parola non l'assimilarono per fede. La sentirono, ma non l'assimilarono per fede, perché la parola di Dio, fratelli, va assimilata per fede. Ascoltarla non è sufficiente, bisogna assimilarla per fede. Quindi è bene ascoltare la parola di Dio, ma bisogna credere alla parola di Dio. Bisogna credere alle promesse del Signore, che sono fedeli e veraci. Ma vedete quegli israeliti? Ascoltarono la buona novella, una buona novella, ma non l'assimilarono per fede, non ci credettero. Allora, nel riposo del Signore entrano coloro che hanno creduto. Coloro che credono, che hanno creduto e che credono naturalmente, perché ci sono quelli che hanno creduto e poi hanno smesso di credere. Noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. E dunque dobbiamo vigilare, dobbiamo vigilare, fratelli nel Signore, e guardarci dall'incredulità. Perché l'incredulità impedisce d'entrare nel riposo di Dio. L'incredulità che è disubbidienza. Infatti dice anche in un altro qui versetto: e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non v'entrarono a motivo della loro disubbidienza. Quindi l'incredulità è disubbidienza. Perché è disubbidienza? Perché l'incredulo non crede all'ordine di Dio, si ribella all'ordine di Dio. Perché Dio dice, praticamente, Dio ordina al credente di avere fiducia in lui. Quando Gesù ha detto abbiate fede in Dio, ha dato un comandamento, ci ha dato un comandamento. Non è così un consiglio, no, no, è un comandamento. Quindi dobbiamo sempre tenercelo davanti, questo comandamento, e ubbidire a questo comandamento, quello di avere fede in Dio. Allora, non vi poterono entrare a motivo della loro disubbidienza. Allora, dato che rimane un riposo di sabato per il popolo di Dio, che non è il sabato di 24 ore, di cui parlano i sabbatisti, voi sapete che ci sono varie sette sabbatiste, tra cui per esempio gli avventisti del settimo giorno, che ribadisco non sono evangelici, non vi fate ingannare dai loro discorsi, che apparentemente sembrano evangelici, ma gli avventisti del settimo giorno non sono evangelici perché insegnano tante di quelle eresie e con le quali annullano la grazia di Dio. Io ho scritto un libro, scaricatevelo, è online, è gratuito, leggetevelo perché vi farà bene. Allora, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Allora, il riposo di sabato per il popolo di Dio non è il sabato di 24 ore. Appunto, vi stavo dicendo, queste sette avventiste ci vengono sempre a dire voi dovete osservare il sabato perché altrimenti... Tutti questi ragionamenti. Allora, il sabato non è più obbligatorio, non è più obbligatorio sotto la grazia, non siamo obbligati a osservare il sabato. E ci tengo a dire che il sabato non è che è stato sostituito dalla domenica, No, perché altrimenti se fosse stato sostituito dalla domenica, cioè il primo giorno della settimana, noi veramente ci troveremmo a non dover fare veramente di domenica un sacco di lavori, persino non potremmo accendere il fuoco per cucinare. Questi molto non lo sanno, sapete, nelle chiese oggi viene insegnata la domenica come il giorno del Signore, da osservare come il sabato. Sì, lo dicono molti chiaramente, no? Sì, ma il discorso qual è? Se noi dovessimo osservare la domenica come il Signore ha comandato di osservare agli ebrei il sabato, fratelli, non vi dico che cosa succederebbe. Non vi dico che cosa succederebbe. Ma sapete quante cose ci sono vietate di fare, ci sarebbero vietate di fare in giorno di domenica? Non è una cosa, alcuni pensano che osservare il giorno della domenica al posto del sabato significa farsi trovare liberi per andare al culto, avere qualche ora in più disponibile per stare con i fratelli, ma non è mica così. Andatevi a leggere nella legge come doveva essere osservato il sabato, poi rabbrividerete e sapete di che cosa vi renderete conto? Che voi state violando la domenica, perché stando alle vostre parole voi dite che il giorno del Signore è la domenica perché noi adesso non abbiamo più il sabato, abbiamo la domenica, però dalle vostre parole vi condannate perché voi la domenica non la osservate assolutamente come invece gli ebrei sono chiamati a osservare il sabato. E vi dirò di più, andate magari online, perché magari vi stavo dicendo andatevi a comprare un libro degli ebrei sul sabato. Allora andate su qualche sito, diciamo di qualche sinagoga ebraica o di qualche sito dove si parla della dottrina del giudaismo, andate alla voce sabato e fatevi un'idea di come gli ebrei osservano il sabato, diciamo anche solo basandosi su quello che dice la Torah, la legge, perché vabbè, loro poi ci hanno aggiunto tanti precetti, diciamo, che fanno parte della tradizione, ma badate bene, basta solo quello che dicono gli ebrei citando la legge di Mosè e rabbrividirete e direte ma noi qui stiamo violando la domenica, è meglio lasciare perdere. Ma certo, molti ancora non hanno capito che non è che la domenica ha preso il posto del sabato. Allora, se uno è convinto, guardate bene però, se uno è convinto in cuor suo di doversi astenere da qualsiasi lavoro, attenzione, da qualsiasi lavoro, anche dal cucinare, anche dal farsi il letto, attenzione, è così, che vi posso dire io, se uno è convinto in cuor suo che la domenica non debba fare nemmeno questi lavori, ma sia convinto in cuor suo, io, per il Signore naturalmente, ma io non lo disprezzo, però non è che deve diventare un insegnamento, è una maniera più assoluta, è una sua convinzione, è una sua opinione, e noi, mossi da carità, naturalmente, non lo giudichiamo e non lo disprezziamo, ma nemmeno lui deve venirci a dire a noi, guarda che tu la domenica non devi farti il letto, perché se no violi il giorno del Signore, ti attiri l'ira di Dio. O per esempio, non è che puoi venire a dire, no, ma tu la domenica non devi cucinare, non devi cucinare, devi prepararti tutto il giorno prima e mangiartelo freddo il giorno di domenica, perché non puoi cucinare, non puoi accendere nemmeno il fuoco. Che mi viene a dire questo a me? Allora no, lì non va più bene, capito? Però per dirvi, ho voluto aprire questa parentesi per farvi capire veramente quanta ignoranza ci sia nell'ambito delle chiese evangeliche dove dicono la domenica ha preso il posto del sabato. Andatevi a studiare come gli ebrei devono osservare il sabato e poi vi passerà la voglia di chiamare la domenica il giorno che ha preso il posto del sabato. Vi passerà la voglia, ve lo posso dire io. Ho studiato il giudaismo, ho studiato la legge di Mosè, so quello che il Signore prescrive, diciamo, in giorno di sabato. E vi posso dire che veramente è un peso. È veramente un peso. E io non voglio portare quel peso. Io mi sento affrancato dalla legge e non reputo di dover osservare il sabato, ma non reputo nemmeno di dover osservare la domenica come se fosse appunto un comandamento del Signore sotto la grazia. No, non esiste questo comandamento sotto la grazia di osservare la domenica, ossia il primo giorno della settimana. Ma è così. Quindi vi stavo dicendo, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Qual è questo riposo? È il riposo nel quale si entra quando si muore in Cristo. Infatti, che cosa c'è scritto nel libro dell'Apocalisse? C'è scritto quanto segue, scritto al capitolo 14. Udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Vedete? Quindi chi entra nel riposo, diciamo, del Signore, si riposa dalle sue fatiche. Ma questo avviene alla morte. Questo avviene alla morte. Dunque, entreremo nel riposo di Dio, nel riposo di sabato del popolo di Dio, se persevereremo nella fede fino alla fine. Allora, come dice lo scrittore, studiamoci dunque d'entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Lo stesso esempio di disubbidienza di chi? Di quegli israeliti che dopo averlo udito lo provocarono, e dei quali Dio si disgustò durante 40 anni, i quali appunto, vedete, costituiscono un esempio di disubbidienza perché si ribellarono all'ordine di Dio, non ebbero fiducia in Lui. Quindi perseveriamo nella fede, perseveriamo nel credere. Quando noi diciamo, quando io vi dico perseverate nella fede, che cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo continuate a credere. Quindi, praticamente, quando noi parliamo della perseveranza nella fede, stiamo parlando di una ubbidienza che il credente deve mostrare, credendo, perché tu credendo ubbidisci. Smettendo di credere, tu disubbidisci a Dio. Allora, come dice lo scrittore, sempre agli ebrei, voi avete bisogno di costanza affinché, avendo fatto la volontà di Dio, otteniate quel che vi ho promesso. perché ancora un brevissimo tempo e colui che ad avvenire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Vedete dunque? Noi dobbiamo essere costanti, perseveranti, per ottenere quello che Dio ci ha promesso. Che ci ha promesso il Signore? Ve lo dico subito. Primo Giovanni, e questa è la promessa che egli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Ora, chi crede ha vita eterna, la possiede, naturalmente, per essere salvati nel regno celeste del Signore bisogna conservare la fede, perché se uno la fede la getta via, getta via anche la vita eterna, perché la vita eterna si ha mediante la fede. Chi crede a vita eterna e chi smette di credere? E chi smette di credere non ha più la vita eterna. Ecco perché va in perdizione chi smette di credere. Ecco perché siamo messi in guardia dall'incredulità, perché l'incredulità fa perdere la vita eterna, fa perdere la salvezza nel regno del nostro Signore. Avete capito dunque? Da queste cose che vi ho detto avete compreso quanto sia ingannevole e mendace la dottrina una volta salvati sempre salvati. È falsa. Voi direte, ma com'è possibile che tanti ci credono? Perché non conoscono le scritture. Il giusto, il mio giusto, il Signore dice il mio giusto, perché i giusti sono del Signore, i giusti non sono delle chiese, delle denominazioni, non appartengono alle denominazioni, i giusti appartengono al Signore, sono il suo tesoro particolare. Mi fanno rabbia quei pastori che dicono la mia chiesa, ma quale chiesa tua? Il gregge è del Signore, le pecore sono del Signore. Gesù disse le mie pecore. Non sono le tue pecore, hai capito? Tu che ti presenti col tesserino della scuola biblica, che dovresti bruciare veramente e uscirtene fuori dalla denominazione, se sei veramente un servo del Signore. Hai capito? Le pecore sono del Signore, le ha comprate Lui, non le hai comprate tu. Se tu ti ritrovi delle pecore del Signore a pascere, devi stare attento a come le chiami. Perché quello è il gregge del Signore. Quelle sono delle pecore che ti sono state date in sorte. Non sono tue, sono del Signore della gloria. Lui le ha comprate col suo prezioso sangue. Quindi chiamale come si devono chiamare. Le pecore del Signore. No, perché ci sono questi arroganti qua. La mia chiesa. Ma quale tua chiesa? Allora dice, il mio giusto vivrà per fede. Che voi sapete che l'uomo è giustificato per la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. Voi sapete che la giustizia di Dio che l'uomo che crede è basata sulla fede. La giustizia di Dio, che vi ricordo, è rivelata nell'Evangelo. Allora, il giusto vivrà per fede. Appunto è una parola che è scritta in Abacuc, nel libro del profeta Abacuc, e ci ricorda che l'uomo è giustificato per fede, non solo è stato giustificato ma viene giustificato. Noi siamo giustificati per fede, sì, in questo momento noi siamo giustificati per fede, perché è scritto il giusto vivrà per fede. Allora che cosa dice? Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Quindi noi siamo graditi a Dio finché abbiamo fede. Ma se ci tirassimo indietro, noi non saremmo più graditi al Signore. Perché senza fede è impossibile piacergli. È impossibile essere graditi a Dio senza fede. Lo dice la Sacra Scrittura. Senza fede è impossibile piacergli, perché poiché chi s'accosta a Dio deve credere che egli è, che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Dunque, se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma, prosegue lo scrittore agli ebrei dicendo, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi, esistono coloro che si traggono indietro, ve l'ho detto prima, eh? Sono uomini, donne che un giorno hanno creduto, ma credono per un tempo, poi diciamo, a cagione della prova si traggono indietro, cioè praticamente rinnegano il Signore, smettendo di credere in Lui. Si traggono indietro a loro perdizione, questo significa che se ne andranno in perdizione, perché? Perché sono diventati degli increduli. Quindi, vedete quanto è pericolosa l'incredulità? È una forma di ribellione che porta alla perdizione. Altro che una volta salvati, sempre salvati. Qua bisogna parlare di questa forma di ribellione, che veramente è l'incredulità, è che ha portato non pochi, che un giorno avevano creduto, li ha portati in perdizione, perché hanno smesso di credere. Hanno smesso di credere nell'Evangelo. Ci sono quelli che sono scaduti dalla grazia, hanno rinunciato a Cristo perché hanno cominciato a pensare di poter essere giustificati per le opere. Si sono tratti indietro. La scrittura dice il giusto vivrà per fede e loro si sono inventati una giustificazione per opere, mascherata, cioè, ossia, si sono inventati una giustificazione per opere, però mascherata da giustificazione per fede, sono dei serpenti. Da questi bisogna veramente prendere le distanze immediatamente, appena si manifestano, cacciarli via. Allora, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi per salvare la nostra anima dobbiamo avere fede fino alla fine. Il fine della fede è la salvezza dell'anima. Ricordate cosa dice Pietro? Ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Allora, per ottenere il fine della fede, che è la salvezza dell'anima, dobbiamo perseverare nella fede fino alla fine, credere nell'Evangelo fino alla fine. Come fece l'Apostolo Paolo, che disse: ho osservato la fede, ed ecco perché poté dire nella stessa epistola, cioè nella seconda epistola a Timoteo, il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste. Già, siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi guardatevi da tutti coloro che naturalmente, diciamo, sono un'insidia per coloro che appunto vivono per fede. Guardatevi da coloro che cercano di appunto farvi rinnegare la fede, di trascinarvi per la via delle opere, la via delle opere in cui appunto poi il credente si smarrisce perché rinunzia a Cristo. Guardatevi, fratelli nel Signore, da rinunziare a Cristo. Cristo, l'eterno nostra giustizia, colui che ci è stato fatto da Dio giustizia. Lui è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. Noi siamo giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi continuiamo a credere nel Signore Gesù Cristo fino alla fine. Non seguiamo lo stesso esempio di disubbidienza di quegli israeliti che non ebbero fiducia in Dio. E Dio disse: non entreranno nel mio riposo. Lo giurò nella sua ira. Guardiamoci dunque, che talora non si trovi in alcuno di noi un malvagio cuore incredulo che ci porti a ritirarci dall'Iddio vivente. Chi ha orecchi da udire, oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con